Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Isolato il focolaio di St. Moritz, basso il tasso di positività dopo i test a tappeto per i casi di variante sudafricana in due alberghi. Da 10 a 7 giorni si torna a parlare di quarantene più corte, tema caro al settore economico. Ora Berna consulta i cantoni. C'è la conferma, accordo SSR Città di Lugano per la vendita dello stabile radio di Besso, una trattativa che durava da anni. Rapporti Svizzera-UE, prima visita a Bruxelles per la nuova segretaria di Stato svizzera Livia Loi, un nuovo inizio, dice Julius Baer e la presunta corruzione in Venezuela. La FINMA mette nel mirino l'ex CEO Boris Collardi e altri tre manager. L'era Biden è iniziata, ma i suoi appelli all'unità basteranno a riconciliare un paese spaccato, nell'ORG o l'opinione di un analista. E dunque St. Moritz tira un sospiro di sollievo, infatti basso il tasso di positività registrato dai test a tappeto svolti nella nota località engadinese negli scorsi giorni. A render necessaria la misura, la scoperta, lo ricordiamo, in due alberghi di lusso della variante sudafricana tra gli impiegati. I dettagli da Coira con Manuele Ferrari.
La notizia ha catapultato St. Moritz sulla stampa nazionale e internazionale. La nota località turistica engadinese è divenuta di colpo un possibile hotspot della variante sudafricana del coronavirus. Oggi, dopo giorni intensi, si traggono le prime conclusioni. Il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta, Martin Bühler.
Per noi è molto buono a vedere che gli strumenti funzionano. Domenica sera abbiamo ricevuto l'informazione e già lunedì abbiamo potuto reagire e mettere in quarantena i lavoratori e ospiti dei due alberghi.
E sempre lunedì fino a ieri si è proceduto con test a tappeto in totale 3.184, sia nei due hotel colpiti sia tra la popolazione di St. Moritz. E questi sono i risultati scaturiti: 53 le persone trovate positive, 31 delle quali, probabilmente tutti impiegati dei due alberghi, la conferma però ancora manca, con la mutazione N501Y. Questi numeri, va sottolineato, nei prossimi giorni potrebbero però ancora cambiare. Il contact tracing retico, infatti, è ancora alla ricerca di possibili contatti da considerarsi a rischio. La buona notizia ora: tra i 113 ospiti che risiedevano nei due hotel, allo stato attuale non si registrano contagi. Un elemento questo molto importante, sottolinea ancora il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta.
Questo vuol dire che i concetti di protezione hanno funzionato.
Ora si tratterà comunque di capire come la variante sudafricana sia giunta a St. Moritz e, in ogni caso, monitorare attentamente la situazione. A livello generale, conclude ancora Bühler,
la situazione non sembra diverso del resto del cantone.
Ragion per cui le misure supplementari adottate negli scorsi giorni, come l'uso obbligatorio della mascherina su tutto il territorio comunale e la chiusura delle scuole, sono state revocate.
E siamo ai dati di oggi, cominciando proprio dai Grigioni, dove i nuovi positivi registrati sono 67, non si contano decessi, ospedalizzazioni che scendono a quota 36. In Ticino nelle ultime 24 ore invece si sono registrati 78 contagi, i decessi sono 4. Anche qui i ricoveri in ospedale che scendono ancora, dai 232 di ieri si è passati a 223 oggi. In terapia intensiva si trovano attualmente 33 persone. Il consigliere federale Alain Berset incontrerà intanto oggi i responsabili cantonali della sanità pubblica, e fra i temi sul tavolo c'è l'accorciamento, l'ipotesi dell'accorciamento delle quarantene sia per chi è entrato in contatto con malati o portatori Covid, sia per chi entra dai paesi ritenuti ad alto rischio di contagio. Il governo ha avanzato proposte concrete, i cantoni avranno tempo fino a domani per dire la loro. Intanto da Berna ci aggiorna Giampaolo Driussi.
Si torna a parlare di quarantene più corte, tema più volte sollevato dagli ambienti economici, ma non solo, che il Consiglio federale riaffronta chiamando in causa i cantoni. Il governo ha messo in consultazione tre varianti per un eventuale passaggio dagli attuali 10 giorni a 7, rispettivamente 5 giorni, liberando dal confinamento chi si fa testare con esito negativo una o due volte durante questo periodo di tempo. L'opzione preferita dall'esecutivo vede l'accorciamento della quarantena ad una settimana, col test al settimo giorno. Il coinvolgimento dei cantoni si è reso necessario perché sarebbero in ogni caso loro a controllare e garantire l'esecuzione dei test. Lo stesso principio varrebbe per chi rientra dai paesi ritenuti ad alto rischio contagio e per i quali è pure in vigore oggi la quarantena di 10 giorni, con la specifica che il test verrebbe pagato a proprie spese. Anche in questo caso il ruolo dei cantoni sarebbe centrale, in quanto spetterebbe a loro liberare ufficialmente dalla quarantena i viaggiatori di rientro in Svizzera. Fra le proposte messe in consultazione, che verosimilmente verranno discusse anche oggi da Alain dicembre 6 con i responsabili cantonali della sanità pubblica. C'è infine l'abolizione del blocco dei voli da e per Gran Bretagna e Sudafrica.
Intanto nel Canton Zurigo le autorità cantonali hanno rafforzato le misure di protezione per contenere le nuove varianti di coronavirus. Da lunedì prossimo mascherine obbligatorie dalla quarta elementare, mentre nelle aule delle scuole secondarie il numero di allievi presenti in aula sarà ridotto della metà. In Europa cresce la protesta di diversi governi contro le società Pfizer per gli annunciati ritardi nella fornitura di vaccini, un rinvio che sta causando gravi problemi nelle campagne di immunizzazione. Sarà uno dei temi centrali del vertice europeo di oggi, vero Claudio Bustafa?
C'è forte irritazione non solo in Europa ma anche in Canada, perché anche lì è prevista una riduzione nell'invio delle dosi promesse. Subito c'era stata la protesta dei paesi del nord Europa e ora l'Italia minaccia un'azione legale contro Pfizer, con anche la Germania fortemente preoccupata per il mancato invio delle dosi promesse. E ricordiamo il motivo. Pfizer ha annunciato modifiche nel processo di produzione nel suo sito in Belgio, modifiche che rallenteranno per poche settimane la produzione, che riprenderà invece a pieno ritmo a metà febbraio e sarà poi in grado di produrre più dosi di quanto non faccia oggi, passando da 1,3 miliardi di dosi a 2 miliardi a livello globale. Quindi un grande beneficio a medio-lungo termine, ma grandi problemi a corto termine per i paesi che hanno già pianificato e iniziato la campagna vaccinale. Avere meno dosi significa ad esempio non poter garantire la somministrazione della seconda dose nei tempi previsti. Molti stati devono così affrettarsi a rivedere i loro programmi. In sostanza Pfizer sta consegnando l'8% di dosi in meno a livello europeo, ma in termini pratici, prendiamo ad esempio l'Italia, per alcune regioni l'impatto del taglio della fornitura arriva al 30%. Rimane una domanda in sospeso: perché solo in alcuni stati Pfizer ha ridotto le spedizioni e in altri no, come ad esempio Israele o gli stessi Stati Uniti? Ci sono ragioni economiche, perché lì i vaccini sono stati pagati di più, o ragioni politiche dietro? Si sa ad esempio che la nuova amministrazione Biden ha l'obiettivo di vaccinare 100 milioni di persone entro 100 giorni, quindi c'è molta fretta. Per ora però non c'è assolutamente risposta a queste domande, che rimangono speculazioni. Vedremo come affronteranno la questione i leader europei, che si riuniranno oggi in video conferenze, affronteranno ovviamente il tema vaccini e chiederanno anche spiegazioni all'Ungheria, che oggi ha autorizzato l'utilizzo, unica in Unione Europea, del vaccino russo Sputnik.
Grazie Claudio Bustafa. Chiudiamo la pagina dedicata alla pandemia, passiamo ad altro, cominciando dalla città di Lugano, che ha trovato un accordo con la SSR per l'acquisto dello stabile di via Caneva Scini a Besso, storica sede delle tre reti radio della RSI. Lo ha anticipato il Corriere del Ticino, oggi le parti confermano. Sentiamo Francesca Torrani.
Non si conosce la cifra, ma è facile ipotizzare 7 zeri. Si intuisce la tempistica, perché è legata all'edificazione del nuovo stabile di Comano, che nei prossimi anni metterà definitivamente tutta la RSI sotto lo stesso tetto. Dunque 2024 o 2025 sono date probabili. La vendita dello storico edificio di Besso si sta dunque per realizzare. Marco De Righetti, direttore delle operazioni e responsabile della strategia immobiliare della SSR, qualche anno fa è fallita l'intesa con il Canton Ticino. Cosa ha avuto Lugano che il Cantone non aveva?
Ma come con le trattative del Cantone, anche il Comune di Lugano ha dovuto trovare un consenso sui futuri ospiti dell'area di Besso. Io penso che la situazione si è evoluta e ci sono state delle discussioni molto fruttuose che hanno portato evidentemente a un accordo tra tutte le parti. In fondo sono tre le parti in gioco: il comune che vuole acquistare il sedime, i futuri utilizzatori dell'area e evidentemente la SSR che voleva venderlo a un acquirente che continuasse il discorso culturale di questo edificio prestigioso.
I contenuti culturali come ATU per procedere e finalizzare l'accordo, si indica come futuri inquilini il Conservatorio della Svizzera Italiana e la Fonoteca Nazionale, rimarrebbe l'Orchestra della Svizzera Italiana e sarà musica dei prossimi anni.
Staremo a vedere. Passiamo ad altro. Ancora una volta, per la prima volta dopo mesi, un rappresentante del governo svizzero incontra la Commissione europea. Livia Loi, la nuova segretaria di Stato agli affari europei, è arrivata infatti oggi a Bruxelles. Sul tavolo naturalmente le nostre relazioni con l'UE. Allora, per gli aggiornamenti, linea al nostro corrispondente a Bruxelles, Thomas Miglierina.
Buongiorno, l'incontro è terminato intorno alle 11.45, era iniziato poco dopo le 9.30, abbiamo iniziato un percorso, vedremo dove porta, ha detto in uscita Livia Leu senza fornire particolari. Era la sua prima visita da quando in ottobre ha preso il posto di Roberto Balzaretti ed era anche la prima visita da molti mesi di un rappresentante del governo svizzero alla Commissione, sia pure un alto funzionario. L'interlocutrice della Leu è stata la vice capo di gabinetto di von der Leyen, Stephanie Riso, è una funzionaria francese che nella squadra della Presidente della Commissione si occupa tra l'altro del dossier svizzero, un dossier che la von der Leyen ha deciso di gestire direttamente, analogamente a quanto fa con il Regno Unito. Si è trattato, ha detto poco fa il portavoce della Commissione, di una prima presa di contatto che ha permesso di ascoltare i messaggi che la signora Leu ha portato a Bruxelles.
Ecco Thomas, dalle 9.30 alle 11.45 più di due ore sono molte per una presa di contatto, devono aver avuto anche un cotè di sostanza, devono esserci state anche delle discussioni di sostanza.
Ah, questo è sicuro, ma per ora sulla sostanza non sappiamo nulla. Come sapete, il Consiglio federale in ottobre ha detto di avere deciso come andare avanti con l'UE, ma ha anche aggiunto che non avrebbe comunicato la sua strategia. Anche questo incontro era avvolto dal segreto, lo abbiamo appreso solo grazie a nostre fonti, il Dipartimento degli Esteri ancora ieri non ce lo voleva confermare. Se la Leu ha chiesto, e sottolineiamo il se, sull'onda di quanto ottenuto dai britannici, di riaprire questioni come il ruolo della Corte di Giustizia, come alcuni vorrebbero in Svizzera, è probabile che abbia ricevuto una risposta negativa. Qualche giorno fa il portavoce capo della Commissione europea, Eric Mamer, rispondendo a una nostra domanda, è stato molto chiaro: per la Commissione le trattative con Berna sono terminate, si possono fornire chiarimenti sui tre punti individuati, cioè gli aiuti di Stato, le misure di accompagnamento, la previdenza sociale, ma un accordo come quello per Londra non è sul tavolo perché, e stiamo sempre citando la Commissione europea, l'obiettivo dei due accordi è diverso. Il Regno Unito ha voluto uscire dal mercato interno, la Svizzera vorrebbe invece avvicinarvisi.
Grazie Thomas. Thomas Miglierina in diretta da Bruxelles. Quattro ex manager di Julius Baer nel mirino dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA a causa di un caso di riciclaggio di denaro. L'ex presidente della direzione della banca Boris Collardi se l'è cavata con una ammonizione. Sentiamo i dettagli con Johnny Canonica.
Collardi è il nome più noto coinvolto in questa storia perché sotto la sua direzione Julius Baer avrebbe violato i suoi obblighi di diligenza permettendo il riciclaggio di una somma miliardaria proveniente dalla società petrolifera statale venezuelana PDVSA. Oggi la FINMA ha fatto sapere che Collardi e un'altra persona se ne escono da questa storia con un ammonimento perché, e citiamo dal comunicato, si sono effettivamente verificate delle inadempienze ma non sussistono elementi sufficienti per l'attribuzione di una responsabilità diretta e causale circa una grave violazione del diritto in materia di vigilanza. Contro una terza persona è stato invece aperto un procedimento di enforcement, mentre contro una quarta la stessa cosa non è avvenuta perché l'ex manager ha rinunciato a svolgere la professione. Da parte sua, Boris Collardi, alla testa di Julius Baer fino a fine 2017, ha fatto sapere di accettare l'ammonimento, esprimendo soddisfazione per la fine di questa vicenda. E un sospiro di sollievo deve averlo tirato anche la banca privata ginevrina Pictet, istituto di cui Collardi è partner, perché nel caso di una pena più grave sarebbe stata confrontata con un problema di non poco conto.
Di poco fa la notizia di un'importante cancellazione di impieghi presso UPC Sunrise, la seconda società di telecomunicazione della Confederazione, ha fatto sapere che procederà a un taglio degli effettivi definito come nettamente inferiore al 30% del totale. A fine settembre le due società ora riunite contavano complessivamente 3.200 posti di lavoro a tempo pieno. Joe Biden ha iniziato a lavorare dopo l'insediamento alla Casa Bianca e tra le cose da fare c'è da ricostruire anche i rapporti diplomatici commerciali con la Cina, per nulla buoni con Donald Trump. Pechino infatti ha salutato l'ex presidente americano con sanzioni che hanno colpito 28 funzionari a lui vicini, tra cui il suo segretario di Stato Mike Pompeo. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La Cina reagisce all'insediamento di Biden con due mosse indirette che guardano al passato per parlare al presente. Prima mossa, un editoriale al vetriolo dell'agenzia di stampa ufficiale Xinhua uscito ieri, che dà il suo addio all'ex segretario di Stato Mike Pompeo una sorta di "a mai più rivederci", in cui si scrive che Pompeo è stato divisivo, ha creato caos nel mondo e che quindi il mondo sarà un posto molto migliore senza di lui. Le ultime mosse di Pompeo, vere e proprie polpette avvelenate lasciate a Biden, erano state due provocazioni alla Cina. La decisione di togliere qualsiasi limite ai diplomatici statunitensi nei loro rapporti con Taiwan e la definizione di genocidio per la questione uigura. La seconda mossa di Pechino, molto più esplicita, è stato il varo di sanzioni per 27 funzionari dell'amministrazione uscente, tra cui lo stesso Pompeo, Bolton, Navarro e Kelly Craft, ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite. A queste persone e ai loro familiari è vietato entrare in Cina, a Hong Kong e a Macao, inoltre qualsiasi società o istituzione a loro collegata non potrà avere relazioni con la Cina. Tutti questi funzionari sono accusati di essersi intromessi negli affari interni della Cina e il messaggio a Biden, che ha già preso le difese dei politici sanzionati, è chiaro. Torniamo a relazioni stabili, alla pari, di mutuo rispetto, senza attacchi indiscriminati. È anche un modo per sondare le reazioni di Biden. Dalla risposta si vedrà su che strada si avviano le relazioni bilaterali.
E la prima giornata di Biden da presidente degli Stati Uniti, lo sappiamo, è stato dedicato all'appello all'unità nel suo discorso di insediamento e a una serie di ordini esecutivi dalla Casa Bianca una volta insediato. Ma può bastare un invito alla riconciliazione in un paese più diviso che mai? Il nostro corrispondente Emiliano Boss lo ha chiesto a Daniel Ziblatt, docente ad Harvard ed esperto dei processi democratici.
Il suo messaggio di unità ha senso in un discorso inaugurale, ma è una scommessa, perché al Senato Biden avrà una forte opposizione. Questo appello alla riconciliazione durerà un paio di settimane o di mesi. Poi temo che purtroppo la nostra politica possa degenerare in modo rapido nelle vecchie forme di stallo e malfunzionamento.
Ma al di là degli appelli all'unità, cosa potrà fare Biden in concreto?
Procederà su due livelli. Il primo, una serie di ordini esecutivi, compresi quelli già firmati nel suo primo giorno. Non richiedono approvazione congressuale, come per esempio il rientro nell'accordo di Parigi sul clima. Ma poi Biden deve comunque collaborare col Congresso. A suo favore gioca la sua lunga esperienza politica. Si troverà davanti un'opposizione recalcitrante e disfunzionale. Dovrà contare sui pochi senatori repubblicani moderati come Mitt Romney. Va tenuto d'occhio come questi ultimi si comporteranno.
Però come può Biden parlare di riconciliazione, di unità, se oltre il 30% dei repubblicani, stando a vari sondaggi, non crede alla sua vittoria e non lo riconosce come presidente legittimo?
È molto difficile. Qui negli Stati Uniti ci troviamo davanti a un partito repubblicano che in gran parte del suo elettorato e della sua leadership è antisistema. Non riconosce l'esito del voto, non vuole collaborare col nuovo presidente e non accetta le regole del gioco.
Professore, quanto cambia il fatto che da ieri il Partito Repubblicano comunque non sia più rappresentato al massimo livello da Donald Trump?
È molto più facile affrontare questi problemi senza Trump alla presidenza. Aver rimosso un leader con tendenze autocratiche come lui è un ottimo risultato, ottenuto in gran parte in modo pacifico, anche se non del tutto. Trump però è solo un sintomo delle spaccature profonde della nostra società, che c'erano prima di lui e dureranno anche dopo.
Potrebbe servire la ripresa economica promessa da Biden con gli aiuti immediati contro il Covid subito e poi un piano di rilancio a medio termine?
Una ripresa economica potrebbe smussare i contrasti, ma queste lacerazioni non sono solo economiche, sono culturali. Il Partito Repubblicano resta in gran parte composto da cristiani bianchi che percepiscono i democratici come una minaccia esistenziale, perché invece rappresentano una società più diversificata. Solo una trasformazione della base repubblicana permetterà di superare queste profonde divisioni.
E questo era Daniel Ziblatt, esperto di processi democratici ad Harvard. Con lui chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. Vi ringrazio per averci ascoltato. Ci risentiamo questa sera. Linea allo sport.